Contra radio.
Buongiorno, questo è Contro Radio.
When you're young, they bring you up to do just like you did at dawn. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We rolled out of that valley to where the fields are.
Ah!
Su, coraggio, è lunedì mattina, siete all'ascolto di Controradio, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Iniziamo insieme questa settimana, diamo un'occhiata alle centraline meteorologiche, c'è il nuvoloso. A Peretola ci sono più di 11 gradi, quindi temperature non bassissime, è previsto cielo nuvoloso per tutto il giorno, anche qualche precipitazione. Sulla costa invece 15 gradi, quasi 15 gradi, 14 e mezzo, anche lì cielo nuvoloso perché sta arrivando una perturbazione vera, una perturbazione atlantica. Il minimo in questo momento sulle isole britanniche, però il primo fronte si sta avvicinando all'Italia, quindi il tempo peggiorerà già da oggi, infatti è già nuvoloso, ma soprattutto domani e dopodomani avremo delle precipitazioni. Naturalmente rimanete con noi e poi ci colleghiamo con il LAM. Intanto do il buongiorno ad Alberto, il primo ad arrivare in questo lunedì mattina alle 6:06. Sveglia anche Daniela, buongiorno Daniela, forza ce la faremo, good morning, essendo lunedì, dai ce la faremo, poi Tripix mi manda foto e video della manifestazione di sabato, ex GKN, fra l'altro sul contrario ha coperto tramite la pagina Facebook, ci sono diversi video della manifestazione. Purtroppo però ieri, guardando i telegiornali nazionali, quello che è passato è soltanto quello che i giornali locali definiscono assalto all'aeroporto. Di questo magari ne parliamo dopo, nella seconda mezz'ora, quando andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani locali. 342-8104-111 il nostro numero di telefono WhatsApp. Intanto diamo un'occhiata a quello che succede nel mondo, vediamo un po'. La tregua di Gaza, scusate, pessime notizie, è veramente in bilico. Ieri l'IDF ha ripreso a bombardare con la scusa e risposta all'attacco di Hamas, mentre Hamas nega di aver perpetrato l'attacco. Quindi questo è quello che è successo. Raid IDF a Rafah, risposta all'attacco di Hamas, i miliziani negano, Israele viola la tregua, scambio di accuse dopo che l'esercito israeliano ha bombardato alcuni obiettivi nel sud della striscia. In Israele l'estrema destra, i famosi ormai gli infamous ministri della destra radicale intimano di riprendere la guerra. Netanyahu ha convocato i vertici della sicurezza e dice che agirà con tutta forza. Quindi la cosiddetta tregua è purtroppo in bilico, anche se praticamente da quando c'è la tregua non c'è stato giorno in cui non siano morti dei palestinesi. Questo per quanto riguarda la guerra in Gaza. Poi invece brutte notizie anche in Ucraina. Trump e Zelensky avrebbero addirittura litigato al telefono, con Trump che ha minacciato Zelensky dicendo: cedi il Donbass ai russi o sarai distrutto. Un altro titolo ancora più preoccupante: lite furibonda, Trump Zelensky gli ha detto cedi il Donbass o sarai distrutto. Ne ho avuto abbastanza, mi fermo con le notizie internazionali e sentiamo un po' di musica e andiamo avanti. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? Must run.
takes to win her. There are too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Sing it to me.
Cuesta, mi amigo, está sonando en el viento. La regreso está sonando en el viento.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Volava, soffiava nel vento la risposta alle domande di questo brano, e continuano a soffiare nel vento decenni e decenni e decenni dopo. Ci siete? Siete svegli? Siete pronti ad affrontare una nuova settimana? 342-8104-111. Intanto, altra notizia internazionale, quella della rapina al museo del Louvre. Rubato gioielli collezione di Napoleone, 8 gioielli del tesoro di Francia rubati al Louvre, la corona di Eugenia ritrovata, il diadema di perle, la spilla reliquario, zaffiri e smeraldi. Tesoro inestimabili. C'è stato un furto di gioielli, sto leggendo i titoli, al museo del Louvre in pieno giorno. Sono entrati da un montacarichi nella galleria di Apollo i ladri e hanno sottratto alcuni gioielli napoleonici dal valore inestimabile. Incredibile! Domenica mattina. E naturalmente poi il museo ha dovuto chiudere per tutto il giorno. Vediamo un po', il ministro dell'interno francese ha detto che gli autori del furto sono entrati nel museo domenica mattina e hanno rubato gioielli di inestimabile valore dalla galleria di Apollo. Il furto, pensate un po', è durato soltanto 7 minuti. Incredibile che cose di questo tipo possano succedere con tutte le innovazioni tecnologiche, i sistemi di allarme. Va bene, se volete di più andate online e troverete la lista dei gioielli rubati con foto, eccetera, eccetera. A che ora c'è il primo collegamento con il Lama? Chiede Giorgio. Intorno alle 7:10, 7:15, tra le 7:10 e le 7:15, Giorgio. Quindi immagino che non mi ascolti molto spesso la mattina. Giorgio. Allora, poi, incredibile, altra notizia, questa però è una notizia tremenda, tragica, roba da matti, è nazionale. Viene da Rieti, dove contro l'autobus dei tifosi del Pistoia Basket, e durante questo attacco è morto l'autista. Che fra l'altro tragica la storia, perché l'autista era un mese dalla pensione, è morto mentre stava lavorando come autista, 65 anni, era un mese dalla pensione, abitava a Firenze, era nato a Roma, è stato ucciso da un gruppo di giovani teppisti che ha teso un agguato a colpi di mattoni e pietre ad un pullman della tifoseria avversaria. Ma attenzione, perché non si tratta di una partita di calcio, era una partita di basket di serie A2, una partita di basket di serie A2, attacco all'autobus e praticamente è stato ucciso l'autista. Ma veramente anche questo è una notizia che ci mette in allarme di dove stiamo andando come società, come ex società civile. 6:25, arriva fra poco il notiziario di Popolare Network, rimanete su Controradio, 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp, se volete darmi consigli, commentare, bacchettarmi, qualunque cosa, la mattina presto, sono affamato di compagnia, sia pure virtuale, perché a quest'ora non c'è nessuno ed è ancora buio.
Stai ascoltando Controradio.
My soul. Mamma, mi hai messo le scarpine al contrario.
Un paio di commenti. Ma noi ci siamo, ma noi ci siamo. Dice, vediamo un po' chi sei. Ma, saluti dalla costa, ma noi ci siamo. Umida, pioviscola, ma giusto due gocce al momento. Poi ancora, dai, che di gente sveglia ce n'è tanta. Grazie. Sì, lo so, siete in tanti. C'hai ragione, la pigrizia e la lentezza del mattino mi crogiolo nel letto, caffè, ma tu sei già lì e meriti supporto, e il piccolo sforzo si fa volentieri. Grazie Antonella. Buondì, una domanda se posso. Prima aprivi queste controllate da Firenze, non dici più da Firenze. Vabbè, posso sempre dirlo da Firenze, non lo so, è così. Va bene, Marco ha fatto una richiesta che inizi buongiorno da Firenze, va bene, si può fare Marco, non c'è problema, lascio la linea notiziaria, ci sentiamo dopo.
Buongiorno, le notizie delle 6.30.
È tornato in vigore il cessate il fuoco a Gaza, lo ha annunciato ieri sera Israele, lo ha confermato nella notte Donald Trump dalla Casa Bianca. Raid aerei israeliani hanno causato almeno 45 vittime in tutta la striscia nella giornata di ieri. L'esercito afferma di aver risposto ad un attacco ad un suo mezzo militare a Rafah, ma Hamas nega l'episodio. Dall'entrata in vigore dell'intesa di Sharm el-Sheikh sono un centinaio i civili rimasti uccisi dal fuoco israeliano. I palestinesi accusano Israele di aver violato la tregua 80 volte. Oggi riprenderanno anche gli ingressi di aiuti umanitari che ieri erano stati bloccati. Resta chiuso invece il valico di Rafah. La destra israeliana preme su Netanyahu per riprendere la guerra, ma gli Stati Uniti si oppongono. Non possiamo permettere di far deragliare l'accordo, dichiarano da Washington. Oggi in Israele arriveranno gli inviati speciali di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
Le operazioni militari israeliane continuano anche in Cisgiordania. Nelle scorse ore sono state compiute irruzioni in una decina di città palestinesi, da Nablus a Ramallah, da Jenin a Gerusalemme Est. Ci sono stati diversi arresti, alcuni terreni agricoli sono stati sequestrati per motivi militari. In tutta la Cisgiordania, da inizio anno, Israele ha confiscato 30 ettari di terra palestinese.
Russia e Ucraina devono fermare la guerra. Lo ha dichiarato dalla Casa Bianca Donald Trump, che nega di aver parlato con Putin della cessione del Donbass da parte di Kiev. Trump smentisce anche le ricostruzioni di stampa sulla sua telefonata col capo del Cremlino e sul suo incontro con il presidente ucraino Zelensky a Washington. Il Financial Times afferma che quello avvenuto alla Casa Bianca venerdì scorso tra i due leader è stato un faccia a faccia molto teso, in cui Trump ha detto a Zelensky di accettare le richieste di Mosca e di cedere alle regioni orientali già occupate dai russi, una prospettiva che Kiev rifiuta.
A Rieti è stato assaltato un pullman che trasportava tifosi di una squadra di pallacanestro ed è morto il secondo autista che era seduto accanto al guidatore. Il fatto è avvenuto ieri sera dopo una partita tra la squadra locale e quella di Pistoia. Durante la gara c'erano state tensioni fra le tifoserie. Dopo la partita, secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ultra di Rieti avrebbe seguito il pullman di sostenitori pistoiesi finché la polizia che li stava scortando non si è allontanata. A quel punto sarebbe partito un lancio di oggetti, fra cui un mattone, che avrebbe colpito l'autista uccidendolo. L'uomo si chiamava Raffaele Marianella e aveva 65 anni.
A Milano centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dopo il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa alcuni giorni fa dall'uomo che avrebbe voluto lasciare. Il corteo è terminato davanti alla casa in cui la giovane è stata assassinata con decine di coltellate. Da inizio anno sono oltre 70 i femminicidi avvenuti in Italia, secondo l'osservatorio curato dal movimento Non Una di Meno.
In Bolivia c'è stato il ballottaggio delle elezioni presidenziali, ha vinto il candidato centrista Rodrigo Paz, che ha battuto di circa 9 punti lo sfidante di destra Jorge Quiroga. Negli ultimi anni il paese è stato guidato dal socialista Luis Arce, che ha deciso di non ripresentarsi. Il candidato, sostenuto dal suo partito, ha ottenuto appena il 3% dei voti al primo turno, restando fuori dal ballottaggio. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
Popolare Network.
Riprendiamo la linea dal Popolare Network. Questa è Controradio.
Yeah!
E allora, eccoli qua, quelli svegli al mattino presto. Buongiorno, è vero, è ancora buio, ma è impagabile dopo lo sforzo di alzarsi presto, attraversare in auto la città sonnacchiosa e quasi del tutto priva di traffico, ascoltandoti. È un piacere, buon lavoro e buona giornata. Oh, Maria, grazie. Vabbè, io prendo questo e vado a casa. Oggi sono contento così. Poi il buon lunedì a tutti di Alessandro, e poi mi arriva un cuore tutto pieno di dolci, un cuore fatto solo di dolci, che meraviglia. Felice lunedì, questa invece è Chris. Vabbè, dopo questa parentesi positiva andiamo a dare un'occhiata ai nostri quotidiani. Allora, vediamo un po'. La Repubblica, beh, la fotonotizia dedicata alla Fiorentina, perché ancora un KO col Milan, la Fiorentina perde 2-1, ma la notizia è che ora è l'ultima. La Fiorentina esce sconfitta anche da San Siro 2-1 e precipita all'ultimo posto in classifica. Ma è tremenda. Ma vabbè, poi il titolo principale, purtroppo fatto di cronaca, le indagini sul killer delle escort si allargano a 3 omicidi irrisolti. Questo è il titolo principale della Repubblica. Poi c'è spazio anche per il trafiletto dedicato alla manifestazione, però anche su Repubblica viene nel titolo, viene dato rilievo agli scontri a Peretola, denuncia la SIULP, lavoratori sfruttati da delinquenti. Questo è il titolo di Repubblica, poi vedremo gli altri quotidiani. E un'altra cosa interessante, pronto alla pagoda alle cascine, deciso anche il gestore, quindi aprirà la pagoda al parco delle cascine. Vediamo un po', diamo un'occhiata al volo anche alla Nazione. La Nazione dedica il titolo principale a quel fatto di cronaca che coinvolge la Toscana, perché è praticamente un assalto all'autobus dei tifosi del Pistoia Basket. C'è stato un agguato sulla superstrada con lancio di sassi e purtroppo la tragedia, questa è veramente la tragedia. Raffaele Marinella, di 65 anni, a pochi mesi dalla pensione, di origini romane ma residente a Firenze, è morto, deceduto sul colpo. Tutto ciò per una partita, nemmeno una partita di calcio, una partita di basket di serie A2. Quindi veramente qui stiamo andando verso il fondo quanto riguarda quello che succede nella nostra ex società civile. Poi la fotonotizia, naturalmente la Repubblica la dedica agli scontri all'aeroporto di Peretola, caccia ai responsabili. Questo è il titolo sovrimpresso alla fotonotizia che ritrae dei carabinieri in tenuta antisommossa che praticamente fronteggiano dei manifestanti all'interno dell'aeroporto. Blitz di Peretola, Digos al lavoro su filmati, alcuni occupanti sono stati già riconosciuti, ex GKN, il destino del consorzio al bivio. Gianni dice mai provocare disordini. Facciamo una pausa e poi diamo un'occhiata al Corriere Fiorentino.
A brand new house along the roadside, and it's made out of rattlesnake hide. Got a brand new tin that baby put on top, and it's made out of human skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me, who do you love? Who do you love? Now line the town and use a rattlesnake whip. Take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love? Love. I got a tombstone and a graveyard mine. I'm just
22 and I don't mind dying. Who do you love?
Who do you love? Who do you love? Buona giornata, questa chi sei? Questa è Antonio. Buona giornata, dice Antonio. Poi anche Mariangela. Mariangela, buongiorno a tutti. C'era un commento interessante, eccolo qua. Torniamo al furto del Louvre, perché è veramente incredibile. Dice Antonio, il commento più bello sul furto al Louvre: erano professionisti. Ma va, erano professionisti, sì, incredibile. 4 minuti, avevo detto 7, però altre fonti sono 4 i minuti. Rapina al Louvre, rubati in 4 minuti gioielli di Napoleone, valore inestimabile. Due ladri investiti da operai, portati via 9 pezzi della collezione. Nella fuga hanno perso la corona dell'imperatrice, trovata per strada danneggiata. Incredibile, sembra uscito da un romanzo di Arsène Lupin. Audacio colpo al Louvre, incredibile bottino, 9 pezzi della collezione, 2 sono stati ritrovati, e salvo il Regent, dipende se lo dite in francese o in inglese, il diamante da 140 carati non lo hanno toccato. Si sono spacciati per operai indossando gilet gialli e hanno utilizzato montacarichi per accedere direttamente alla sala presa di mira. Quindi incredibile, con tutti i sistemi di sicurezza, e l'hanno fatto di giorno mentre c'erano i visitatori. Sono professionisti, sì, anche perché se li hanno rubati devono anche sapere che cosa farne. Non è mica semplice ricavare un profitto da gioielli così famosi, quindi devono avere sicuramente un supporto, qualcosa, qualcuno, se no che cosa se ne fanno di questi gioielli, che sono chiaramente molto riconoscibili essendo famosi. Diamo un'occhiata al Corriere Fiorentino. Allora, naturalmente Corriere Fiorentino Sport, gigantografia della Fiorentina, come ho detto prima, pessime notizie. La Fiorentina cerca di imbrigliare il Milan, va in vantaggio ma alla fine cede grazie a un penalty, un rigore, un penalty dubbio concesso dal VAR, quindi era andato in vantaggio, poi ha perso 2-1, ma la cosa della è che ultima in classifica. 342-8104-111 il nostro numero di telefono, mentre sono le 6:54 mandiamo con l'ultimo brano di questa mezz'ora, poi arriva il notiziario di Popnet e poi continuiamo. Buona settimana a te e a tutti gli ascoltatori. Che bello il pezzo di Gershwin cantato da Janis Joplin, che inizio settimana. Paolo dall'isola di Camaiore. Grazie Paola, grazie, buona giornata e buona settimana anche a te. E poi bella questa battuta di Anto per quanto riguarda il furto al Louvre. Dice: il furto è stato commissionato da Trump, e ha ragione, perché Trump vuole essere un re, quindi ha bisogno dei gioielli, quindi poi ci sta tanto, bella, mi piace questa tua battuta. 6:58 passate, ci sentiamo dopo il GR, rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Network.
Buongiorno, le notizie delle 7. A Gaza il cessate il fuoco è ancora in vigore, lo affermano Israele e Stati Uniti, ma sulla striscia raid aerei sono continuati anche durante la notte. 45 le vittime palestinesi ieri, un centinaio dall'inizio della tregua. Oggi a Tel Aviv attesi gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Non ho parlato di Donetsk con Putin. Trump smentisce la ricostruzione della sua telefonata con il capo del Cremlino. Secondo fonti di stampa, il presidente russo avrebbe chiesto la cessione delle regioni orientali ucraine per mettere fine al conflitto. Nessuna ricompensa alla Russia, alla replica da Kiev di Zelensky. A Rieti un autista di pullman è morto in un assalto di ultra di pallacanestro contro i sostenitori della squadra di Pistoia. Poco prima la squadra locale aveva giocato contro quella toscana e c'erano state tensioni fra le tifoserie. Contro l'autobus c'è stato un lancio di oggetti, fra cui un mattone, che ha colpito l'uomo, rimasto ucciso. A Milano centinaia alla fiaccolata per Pamela Genini, la 29enne uccisa nei giorni scorsi dall'uomo che avrebbe voluto lasciare. Da inizio anno in Italia sono avvenuti oltre 70 femminicidi. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.
Oggi è lunedì, il 20 ottobre. Oggi è Sant'Irene. Auguri a tutte le Irene. Buon onomastico. Il proverbio del giorno: il vino è nelle doghe. È così? Lo avete messo nelle botti il vino? Allora, l'aforismo del giorno, attenzione, perché è un po' paradossale, richiede una riflessione profonda. Allora, vediamo un po', è di Peter De Vries. Che dice, attenzione, la causa principale del diffondersi dell'ignoranza di massa è il fatto che tutti sanno leggere e scrivere. Wow! E questo però bisogna pensarsi, qua sembra suggerire che il fatto che l'alfabetizzazione sia diventata di massa, in realtà la stessa alfabetizzazione abbia paradossalmente contribuito all'espansione dell'ignoranza. Come possiamo interpretare questo aforisma? Ve lo ripeto, questo è difficile, eh? La causa principale del diffondersi dell'ignoranza di massa è il fatto che tutti sanno leggere e scrivere. Va bene, dai, chiamiamo il Lama, vediamo un po' cosa succede con il nostro meteo. Buongiorno Giulio Betti del NAM, avevamo detto che sarebbero arrivate le nuvole e le nuvole sono effettivamente arrivate.
E fin qui.
Andiamo sul solido, non c'è niente da inventarsi.
Allora, buongiorno sia a te e a tutti gli ascoltatori. Sono nuvole che annunciano il cambio di circolazione piuttosto netto rispetto alle ultime due settimane in cui hanno prevalso sole e venti settentrionali e anche clima comunque pomeridiano piuttosto mite. Stavolta invece le condizioni cambiano, arrivano delle piogge, arriverà una prima perturbazione oggi, tra oggi e domani. Però oggi le piogge interesseranno soprattutto i settori nord-occidentali, quindi Lunigiana, Garfagnana, Apuane, Alto Pistoiese e su Firenze non sono attese piogge, sarà una giornata velata con nubi in aumento e temperature comunque ancora gradevoli, valori massimi intorno ai 21-22 gradi.
Questo perché sta arrivando proprio una perturbazione atlantica ben formata, un minimo molto stretto sulle isole britanniche che ci manda questo fronte, ma di solito è veloce nel passaggio o è lenta? Com'è questa perturbazione?
Allora, è una perturbazione che raggiungerà oggi il nord-ovest dell'Alta Toscana, nel senso il nord-ovest Italia dell'Alta Toscana, e domani transiterà su tutta la regione, però insomma, le sue 24-36 ore le impiegherà. E il fatto è che dopo questo primo passaggio frontale arriveranno nuove piogge nella giornata di mercoledì, il cui target è proprio la Toscana, soprattutto la medio alta Toscana.
Ma questa volta non si scampa, finora la Toscana è rimasta, mentre più un po' più giù c'era quel cut-off che interessava il centro-sud, la Toscana era al limite ma è stata graziata per un paio di settimane, direi.
Siamo stati graziati ampiamente per due settimane con cielo praticamente sereno, neanche a dire ci fosse una nuvola. La perturbazione, la circolazione instabile ha colpito proprio il sud, mentre il centro-nord è rimasto fondamentalmente protetto. Stavolta invece l'obiettivo principale delle piogge sarà proprio in generale a livello italiano, la Toscana sarà una delle regioni più interessate dalle precipitazioni.
È una perturbazione, quindi piogge abbastanza importanti, sì, anche temporali, visto l'energia che ancora c'è nell'aria, no?
Sì, allora diciamo che l'aria non è fredda, al di là del fatto che la mattina fa freddo nelle pianure, cioè il problema è sempre una questione di inversione termica. Se andiamo in quota dall'alta collina alla montagna, le temperature sono ben superiori alle medie, quindi la colonna d'aria è una colonna d'aria mite, fondamentalmente, a parte nei bassi strati. Poi il Mediterraneo, ahimè,
è caldo.
Il soleggiamento continuo degli ultimi due settimane si mantiene caldo e come sempre ci vuole grande prudenza quando verranno emesse anche da noi le eventuali allerte, perché insomma il substrato è abbastanza favorevole, può essere favorevole al fenomeno localmente intenso.
Energetico, lo possiamo dire?
Energetico, sì.
Ti piace questo termine appena attribuito? Energetico, nel senso che c'è tanta energia dovuta al calore che si è immagazzinato negli
esatto.
Stati.
Esatto, tra l'altro ottobre è un mese che storicamente, al di là di tutto, si presta a precipitazioni di una certa consistenza. Qui diciamo che la precondizione è un po' anomala, ecco.
Allora, ricapitoliamo. Oggi arrivano delle prime nuvole, forse delle prime piogge, ma in serata probabilmente, no? Così dicevi.
Ma da noi in realtà fino alle 11 direi, non arriva niente.
Niente. Quindi domani invece da noi, nel senso Firenze, La Piana...
piogge, rovesci, sparse.
Piogge, rovesci, anche con temporali.
Domani in realtà non più che altro rovesci, non è il fronte temporalesco è più è più probabile una giornata tra mercoledì e giovedì.
Tra mercoledì e giovedì.
Sì, domani direi piogge, anche rovesci, soprattutto nella prima parte della giornata, che poi andranno esaurendosi temporaneamente nel tardo pomeriggio.
Quindi stiamo praticamente predicendo almeno 3 giorni di instabilità, così rispondiamo anche ad Anna che dice come sarà il tempo giovedì su Pisa. Quindi...
Allora, sì, giusto. Allora, stiamo predicendo, diciamo, a parte oggi, da domani fino a giovedì compreso, sì, 3 giorni di instabilità.
Giorni di instabilità. Poi nei dettagli dovremo vedere giorno per giorno, perché il tempo è in evoluzione, quindi non possiamo, esatto, non possiamo essere più precisi. Possiamo però dire alla nostra ascoltatrice Lavinia che oggi a Firenze può prendere la bicicletta, ma non si
sì, dovrà. Puoi prendere la bicicletta.
Può prendere la bicicletta. Va bene, e con questo concludiamo queste previsioni. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a te.
What a wonderful world. Oh yeah.
What a wonderful world.
Thank you very much. Allora, molti commenti sull'aforisma, però prima vorrei darvi una notizia. Ora, domani fino a lunedì 27 incluso non sarò la mattina a fare l'apertura. E questo ci sarà il valente Barbasso a sostituirmi. Devo assentarmi, devo fare un salto a Los Angeles per curare un paio di cose. Quindi oggi è l'ultima trasmissione per una settimana, ci risentiamo poi la mattina presto, come al solito, martedì 28. E quindi a questo punto penso che ci sta bene questo vecchio brano.
Un giorno
Allora, veniamo all'aforisma. L'aforisma, perché l'aforisma oggi, infatti ci sono tantissimi commenti, è un aforisma provocatorio, addirittura paradossale, però proprio per tutto ciò, secondo me, stimola una riflessione profonda per capire che cosa ha voluto dire Peter DeVries. E chi ha detto: la causa principale del diffondersi dell'ignoranza di massa è il fatto che tutti sanno leggere e scrivere. Allora, iniziamo con un molto carino l'aforisma, questo di Giorgio. Poi vediamo un po', qui ci vuole Fabrizio. C'è anche Fabrizio, ci sarà anche Fabrizio. Poi, tuttavia, secondo me può voler dire che dal momento che l'alfabetizzazione si è diffusa, se poi la gente non legge, non studia, non si informa, è ufficialmente ignorante. Viceversa, se non disponesse dei mezzi, avrebbe un ottimo alibi per non essere ufficialmente ignorante. Quindi praticamente l'alfabetizzazione non vuol dire che la gente non sia ignorante, vuol dire solo che sa leggere e scrivere. Vediamo un po'. Allora, l'aforisma del giorno è pre o post social? Perché lo vedo molto azzeccato in questi ultimi anni. È pre social perché l'autore è nato nel 1910, era di Chicago, Illinois, e è morto nel 28 settembre del 1993, quindi sicuramente prima dei social, però aveva probabilmente visto il futuro. Poi vediamo un po', questo è Antonio che dice: forse l'ignoranza va oltre il saper leggere e scrivere, già allora, figuriamoci oggi. Personalmente condivido. Poi Patrizio, non credo proprio, invece è critico Fabrizio. Ognuno interpreta le letture a modo suo e scrive i suoi pensieri, magari. Poi la stupidità è infinita, come il nulla è l'universo. Poi ancora, vediamo un po', ma tanti, vediamo un po' se riesco a leggerli quasi tutti. Manu dice: forse perché il vero sapere dovrebbe essere trasmesso attraverso la parola, come accadeva prima tramandato dal maestro all'allievo. Interessante anche questo. Poi vediamo un po', arriviamo a Fabrizio, vediamo un po' che tira fuori Fabrizio. Saper leggere e scrivere è uno strumento grandioso per la diffusione della conoscenza e della cultura. E questo è l'enunciato. Poi aggiunge: come tutti gli strumenti potenti, è a rischio però di un cattivo uso. Bisogna sapere dove andare a leggere e cosa scrivere, perché non è vero che una fonte vale l'altra. Il risultato l'abbiamo sotto i nostri occhi. Questo spiega il paradosso. Questa volta Fabrizio è abbastanza comprensibile, quindi penso che abbia centrato il significato dell'aforisma. Vuol dire che questo leggere e scrivere ha dato un accesso universale alla cultura, ma non vuol dire, come diceva Fabrizio, se si prendono le fonti sbagliate, come sta succedendo in questo periodo, anche sapendo leggere e scrivere non si fa che incrementare l'ignoranza. Anzi, il saper leggere e scrivere può essere un potente veicolo di propagazione dell'ignoranza. Quindi il Peter DeVries ha visto lontano con il suo aforisma. Pensate che lo ha scritto appunto prima dell'arrivo dei social. Ok, vediamo un po'. L'ultimo che è arrivato: ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano. Questa è una citazione da Newton. Grazie Franco. Sono le 7:26, ci avviamo verso la fine della conduzione mattutina. Stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode. buon viaggio, curioso fin da ora di sapere le tue impressioni al ritorno, va bene, non mancherò. E poi noi vogliamo sapere quali sono questi interessi che vai a curare. No, si va sul personale, niente da fare. Sono le 7:29, lascio la linea al GR di Popnet, ci sentiamo dopo per il blurb, rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio. Oh, yeah.